22 minuti Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Trump sta parlando alla Casa Bianca dopo aver incontrato il premier britannico Starmer. Starmer che è andato a cercare di convincerlo a sua volta dopo Macron a non buttarsi del tutto proprio nelle braccia di Putin per quanto riguarda l'Ucraina e non solo. Starmer è a Washington alla vigilia dell'incontro tra Trump e Zelensky, il presidente ucraino, che domani dovrebbe firmare l'accordo sulle risorse minerarie ucraine, le cosiddette terre rare, un accordo che dovrebbe, secondo Trump, essere la garanzia per il futuro dell'Ucraina, ma senza un accordo di sicurezza basato sulla forza militare nessun futuro può essere garantito all'Ucraina, e questo Zelensky chiede, e su questo c'è la divergenza tra i due. Gli europei glielo stanno ripetendo, gliel'avrà detto sicuramente anche Starmer. La Casa Bianca però con l'Unione Europea conferma di non avere un buon rapporto, diciamo così, visto che ieri ha annunciato i dazi al 25% contro le merci europee. Poco fa Trump ha annunciato anche il raddoppio dei dazi contro la Cina, che erano stati annunciati al 10, adesso ha detto li abbiamo portati, li porteremo al 20% naturalmente sull'importazione di merci. Il nostro primo ospite è Edoardo Bressanelli, professore di scienza politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera professore.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Lei la Gran Bretagna la conosce molto bene. Che chance ha la Gran Bretagna, nella figura del suo premier naturalmente, di così indurre Trump a una linea meno aggressiva nei confronti dell'Europa e soprattutto in realtà meno arrendevole nei confronti di Putin? Parentesi, pare che Starmer si sia presentato con una lettera in tasca scritta dal re Carlo, un invito a Londra per Trump.
Assolutamente sì, ha presentato la lettera e Trump ha accolto di buon grado questa visita di Stato che verrà effettuata nel Regno Unito. Trump è un fervente sostenitore della monarchia, lo era di Elisabetta II, lo è di Carlo III, e quindi Starmer ha giocato le sue, in verità, poche carte, tra cui c'era anche quella appunto del legame storico con cui ha provato immediatamente a, come dire, stendere una sorta di tappeto rosso al presidente americano. Ha consegnato questa lettera, Trump l'ha aperta, ha poi consigliato a Starmer di leggerla. Starmer ha enfatizzato il fatto che fosse un gesto senza precedenti e Trump immediatamente ha accettato. Ecco però, oltre a questo elemento, come dire, di soft power che in qualche modo gioca sulla relazione speciale che storicamente hanno avuto la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, va detta con chiarezza una cosa, che non si tratta di una relazione tra uguali in questo caso, si tratta di una relazione assolutamente asimmetrica in cui inoltre Starmer ha poche cartucce da sparare, poche cartucce anche dovute al fatto che non è popolarissimo a casa e quindi sta cercando in ogni modo di avere un colpo di coda che possa anche risollevare le sue sorti a Londra e più in generale nel paese.
Il colpo di coda passa attraverso un accordo strategico con la Francia in primis su una collaborazione militare che guardi all'Ucraina ma anche al dopo?
Assolutamente. Il tema della sicurezza è quello su cui Starmer si è dimostrato più vicino agli europei. Ben inteso, in un contesto complessivo in cui Starmer non ha assolutamente ridiscusso la Brexit. Non ha ridiscusso la Brexit, ma nemmeno alcuna delle componenti che fanno la Brexit. Non ha ridiscusso la libertà di movimento, evidentemente, non ha ridiscusso il mercato unico, non ha abbracciato l'idea di un accordo commerciale più importante di quello attualmente in vigore, e però sulla difesa invece è stata trovata una, o quantomeno si cerca di trovare una strada certo stretta, una strada che ha bisogno in ogni caso dell'alleato americano, perché l'Europa da sola non ha le capacità in qualche modo di garantire da sola la sicurezza dell'Ucraina, e però Starmer con Macron si sta facendo alfiere di questa posizione. Non dimentichiamoci, le citava l'agenda dei leader politici nel programma di trasmissione, domenica ci sarà un summit a Londra,
sì.
Summit a Londra, in cui partecipa Macron, Starmer, altri leader europei e forse Zelensky stesso.
Chissà se Meloni farà la battuta nei confronti di Macron che anche a Starmer, non credo, perché lui naturalmente, come diceva lei, è fuori dall'Unione Europea, però rimane il tema di una Europa che è molto meno convinta della linea di Londra rispetto all'approccio all'Ucraina. Londra è stata forse in proporzione la più importante sostenitrice, lo è tuttora, di Kiev.
Assolutamente, non dimentichiamoci che anche il precedente governo conservatore guidato da Rishi Sunak aveva sostenuto molto convintamente l'Ucraina, l'aveva sostenuta con supporto di intelligence, l'ha sostenuto con armamenti, l'ha sostenuto con fondi e da questo punto di vista il supporto britannico ha molto irritato evidentemente Putin e la Russia. E da questo punto di vista però evidentemente l'Unione Europea se, come dire, può fare la voce grossa per quanto riguarda la politica commerciale e può anche rispondere da par suo alla minaccia di Trump dei dazi commerciali, e sulla difesa invece ha una posizione storicamente e strutturalmente debole, e da questo punto di vista i tentativi appunto di cercare di sviluppare la politica di difesa europea pur in questi giorni nell'agenda politica e prioritari in qualche modo, beh, comunque scontano una posizione di partenza che non può che essere una posizione ancora embrionale per l'Unione Europea. Però ecco, diciamo che se vista da Starmer, la politica di difesa può essere quel grimaldello che consente alla Gran Bretagna di riavvicinarsi all'Unione. Non dimentichiamoci, Starmer aveva promesso un reset, una ripresa totale, diciamo, delle relazioni con Bruxelles. Si è visto poco sino ad ora, ma la difesa può essere lo strumento col quale anche altre cose possono succedere.
Nonostante, professor Bressanelli, non è necessario aver letto, mi consenta la battuta naturalmente, i romanzi di John le Carré per sapere che c'è una storica ostilità tra Russia e Gran Bretagna, quindi una posizione anche in questo caso, se consideriamo gli aspetti strategici più ampi e forse anche ideologici, molto diversa tra il Regno Unito e il resto dell'Europa.
Assolutamente. Beh, sappiamo che in realtà alcuni degli attacchi diciamo più importanti della Russia nei confronti di allora stati membri dell'Unione sono avvenuti in realtà nel territorio britannico. Ci ricordiamo ad esempio la spia Litvinenko che venne ucciso con un veleno ad esempio, e ricordiamo anche in realtà la penetrazione russa a Londra attraverso soldi sporchi, diciamo così, e anche la provata in realtà interferenza russa nel referendum che poi ha portato alla Brexit. Certamente però già con Johnson in verità e poi con chi l'ha seguito a 10 Downing Street, Truss per un brevissimo momento e poi Sunak e ovviamente ancora di più ora con Starmer, la differenza di posizione, diciamo così, il rift, la distanza tra la Gran Bretagna da una parte e la Russia è massima, e in mezzo a questi due poli si situano gli altri stati europei evidentemente, con la Francia che è più vicina alla Gran Bretagna, il ventre molle dell'Europa, la Slovacchia e l'Ungheria che sono più vicine alla Russia, e gli altri stati membri, ovviamente gli stati baltici che sono molto vicini alla posizione britannica, e poi altri stati come l'Italia che si collocano un po' nel mezzo, certamente come posizione ufficiale più vicina all'Ucraina, ma sappiamo che anche nel governo italiano ci sono delle sponde certamente se non vicino a Putin, comunque più critiche di un sostegno, per non parlare poi di un sostegno addirittura militare con le truppe sul terreno all'Ucraina.
Grazie professor Edoardo Bressanelli per essere stato con noi, lo ricordo, insegna alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, una buona serata.
Buona serata a voi, arrivederci.
Saluto ora Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. Buonasera Lorenzo.
Sì, buonasera.
Voglio fare anche a te una domanda su Starmer, se vuoi, perché poco fa è uscita un'agenzia in cui si dice che Starmer avrebbe ringraziato Trump per aver cambiato la conversazione sull'Ucraina. Possiamo raggiungere un accordo storico, ha detto Starmer, ma insomma sembra un po' troppo ottimista.
Ma questo è un po' il discorso che dopo lo shock di qualche giorno fa, quando Trump ha parlato di Zelensky dittatore con meno del 4% del consenso, causa della guerra in Ucraina, come se lui fosse non l'aggredito ma l'aggressore, mi sembra che il discorso che passa dalle capitali europee a Kiev sia quello di dire: noi comunque abbiamo bisogno degli Stati Uniti, guai se in un momento di emergenza come questo, di guerra, non di alleanze che si schierano, ma di guerra guerreggiata, gli Stati Uniti abbandonassero la NATO e soprattutto l'Ucraina, e quindi ci tappiamo il naso, ma andiamo avanti. Andiamo avanti e cerchiamo di imbonire Trump, così facendo costringeremo Putin a mostrare le carte, perché in realtà la convinzione generale sia in Europa che specialmente a Kiev è che Putin voglia comunque l'intera Ucraina, non sia pronto a nessun compromesso, e se quindi si costringerà Putin poi a mostrare le carte, che finora non lo sta facendo, rimane molto vago, dice io sono, voglio parlare di pace, ma poi in realtà vuole tutto, allora lo stesso Trump potrebbe fare quello che, e questo è importante, perché durante la campagna elettorale, ancora prima di essere eletto, lui se ne uscì con una frase sibillina che poi ha ripetuto un paio di volte in modo un po' di basso profilo, però dicendo: ma se poi noi dovessimo scoprire che Putin non rispetta gli accordi, non vuole la pace, allora io potrei armare l'Ucraina anche più di Biden, e allora per la Russia sarebbe tutto molto complicato. Questo è il tentativo, e direi che dopo lo shock iniziale, le condanne, devo dire, accompagnate anche a tutte quelle stupidaggini, lasciatemi dire, che Trump ha detto su Gaza Beach, adesso quest'ultimo video, quindi c'è un po' questo shock, e poi naturalmente le sanzioni all'Europa, tutti i dazi, però sull'Ucraina in particolare l'idea è questa: facciamo l'appeasement, andiamo gli incontro, grandi sorrisi, grandi colpi sulle spalle, cosa che sta facendo Zelensky. Domani ha già detto che firmerà l'accordo, è un accordo che non rispecchia i canoni che si erano dati gli ucraini, le garanzie di sicurezza, però pur di tenere gli americani sul carro, diciamo, occidentale.
Poco fa Trump, rispondendo alle domande, gli hanno fatto una domanda sulla sua affermazione di Zelensky descritto come un dittatore, lui ha sorvolato sulla cosa, ha evitato di rispondere, poi Lorenzo, lo avrai sentito, ha detto anche che confida nel fatto che Putin ceda qualcosa, adesso io lo dico così, insomma, no, che arrivi a un accordo che è proprio, diciamo, diametralmente opposto allo scenario che disegni tu, quello di un presidente russo che non solo non ha alcuna intenzione di mollare nulla, ma addirittura vuole continuare questa guerra.
È infatti interessante quello che tu dici, perché è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè nel momento in cui gli ucraini hanno ceduto, perché è chiaro, e quindi Trump può dire al suo elettorato, anche se non è vero, perché poi tutto questo accordo sui minerali rari, sui metalli preziosi, gas, è tutto da verificare, è un pastrocchio, di fatto non è vero che poi gli ucraini hanno così tanti metalli preziosi da estrarre, e poi sono riusciti a strappare una concessione importante, cioè questo accordo riguarderebbe, uso il condizionale perché non c'è ancora un documento finale, quindi vediamo quale sarà, ma comunque riguarderebbe le attività minerarie nuove, quindi non quello che c'è già, e noi sappiamo benissimo cosa vuol dire scavare una miniera, cominciare a avere delle attività estrattive, passano anni, quindi vediamo quando davvero comincerà a funzionare. Però già questo che possa dire a Trump: ho vinto, perché poi con Trump è un po' come un bambino, funziona questa cosa, ho avuto ragione io, bene, diamogli la vinta, non importa, non formalizziamoci, e però Trump se n'è uscita con questa frase interessante che prima non aveva mai detto, e cioè, beh, però anche la Russia, l'ha detto ieri, anche la Russia ovviamente, se c'è un accordo, dovrà fare delle concessioni, al che risposta prima di Lavrov e poi di Peskov, cioè prima del ministro degli esteri russo e poi del portavoce del Cremlino, che dicono: noi assolutamente non facciamo concessioni, noi vogliamo tutto e in particolare, senza poi dire tutte le altre cose, ma le quattro province, le quattro regioni già occupate parzialmente, quindi loro vogliono più di quello che non abbiano occupato e che agli ucraini è costato lacrime e sangue, migliaia di morti per liberare e per tenersi.
Seguire Trump è veramente complicato, anche perché siamo di fronte, sì, non solo a uno stile narrativo nuovo, ma è proprio un modo di fare politica completamente nuovo. Queste sue affermazioni, stiamo cominciando a capirlo, non sono campate per aria, fanno parte, no, non so se sei d'accordo Lorenzo, di una strategia. Poco fa lui ha negato di avere mai dato del dittatore a Zelensky, sappiamo che l'ha detto, sappiamo che adesso cambia posizione. Insomma, una certo, modalità più che spregiudicata di condurre le trattative, rimane il tema sulle terre rare, quello delle garanzie anche militari di sicurezza all'Ucraina.
Ma però oggi, proprio su questa questione che è interessante, per questo secondo me fanno bene Zelensky e gli europei a dire non prendiamolo di punta, perché oggi Zelensky, parlando con l'inglese, ha detto ragazzi, ma se io avrò degli operai americani con tutto l'apparato di difesa, no, degli operai, degli imprenditori e dei lavoratori, degli ingegneri, dei tecnici che lavoreranno in Ucraina, questa sarà una garanzia più che sufficiente, i russi non attaccheranno mai. Beh, ha un senso, e quindi l'idea è, ma vediamo prima che cosa c'è in tutto questo, lasciamo smontare tutta la montatura di dichiarazioni eccetera e stiamo a vedere poi che cosa c'è di concreto. E direi che questa cosa non ha funzionato con Gaza per niente, perché a Gaza, perché sulla questione israeliana lui ha sposato in pieno le teorie della destra sionista, razzista, anti-araba, e quindi questa idea del trasferimento, dell'espulsione dei palestinesi da Gaza, che sposano le tesi più oltranziste della destra israeliana. Ma sulla questione ucraina invece si presta a interpretazioni diverse e non tutte così ideologicamente schierate, perché se adesso lui comincia a negare o comunque a rivedere, a correggere quelle frasi che sono state delle sparate, che probabilmente sono servite solo per abbonire Putin, beh, allora stiamo a vedere. Quando tu parli di stile nuovo, è uno stile che offende, che tende a, come dire, scardinare tutti i binari in cui ci siamo mossi finora, a scandalizzare, e poi vediamo. Io veramente non abbiamo ancora degli esempi concreti, anche perché invece ricordo gli esempi del passato, è importante, il personaggio è al suo secondo mandato, non è al primo, e l'abbiamo già visto. E allora tutti questi grandi successi di Trump, guardiamoli un attimo per le cose che ci riguardano. Per esempio, Trump è l'uomo che su dettame della destra ebraica, sia in America che in Israele, quindi su Netanyahu, rompe gli accordi con l'Iran, gli accordi sul nucleare, vi ricordate? Rompere gli accordi sul nucleare ha voluto dire, mi ricordo, ho seguito quella storia da vicinissimo, allora c'era la nostra Mogherini, che era la rappresentante della politica estera europea, che era orripilata, che era scandalizzata da questo, perché non c'era nessuna prova concreta che l'Iran stesse violando alcuna delle intese che c'erano state. Ha voluto dire mandare l'Iran con gli estremisti, ha voluto vedere, visto la crescita di Hezbollah, il sostegno ad Hamas, e ha portato alla tragedia degli ultimi tempi. L'altro accordo che lui millanta così importante, e cioè gli accordi di Abramo, sono stati sbugiardati, smentiti, totalmente infangati dal 7 ottobre, e cioè quest'idea trampiana, che ancora una volta è profondamente ideologica, anche se la presenta come mercantilistica e commerciale, cioè sposa la tesi della destra israeliana. I palestinesi non esistono, non vanno riconosciuto l'idea dei due stati, non ci vuole un compromesso territoriale, noi trattiamo la pace in Medio Oriente non con i palestinesi, ma con le grandi monarchie arabe, con l'Arabia Saudita e con i paesi del Golfo, scavalcando completamente il problema.
Senti,
i quali,
un uomo che ha ottenuto questi risultati nel primo mandato, che adesso mi ritorna proprio la striscia rossa della televisione davanti agli occhi in questo momento, nega di aver mai dato il dittatore a Zelensky, insomma, lo conosciamo. Che poco fa ha detto anche Putin, lo conosco da tempo, manterrà gli accordi, la parola data. Ma la domanda è: ma quali accordi hanno preso? Quale parola?
Infatti Putin non ha mantenuto nessun accordo, ha violato le intese del 94, le cose più importanti che sono la base del sospetto degli ucraini, cioè gli accordi di Budapest, quando gli ucraini si disarmarono e dettero tutte le bombe atomiche che avevano, le bombe atomiche sovietiche 1900, se non erro, 1890, 1900 testate nucleari agli russi in cambio del riconoscimento dei propri confini, e i russi poi sono smangiati, perché chiaramente i russi, che devono essere garanti dei confini degli ucraini, poi hanno attaccato, e tutti gli altri, gli accordi di Minsk. Non dimentichiamo che questa cosa va ripetuta, perché Putin, fino alla vigilia della guerra, fino a poche ore letteralmente prima dell'invasione, continuava a dire che non era vero, che lui non voleva attaccare, che le concentrazioni di truppe verso l'Ucraina erano semplicemente delle esercitazioni, che stavano partecipando con i bielorussi, che non c'era niente di offensivo, che non volevano invadere. Quindi delle parole di Putin e delle promesse di Putin, però lui lo dice, e secondo me questo lo dice semplicemente per instillare un senso di fiducia, non dimentichiamo, in Putin, perché non dimentichiamo, e qui sì, a mio parere fu un errore, Biden invece continuava a dire che Putin era un bugiardo, che Putin era un criminale, si era sbagliato completamente, che non meritava neppure negoziare con lui, quindi addirittura parlò a un certo punto della necessità di cambiare quel regime, tutte cose che non aiutano, cioè se tu a un certo punto vuoi il dialogo, se alla fine è trattare, parlare, ed è quello che tutti cercano a questo punto, era chiaro anche per Biden che nel 2025 sì, questa guerra doveva finire. Quindi Trump non sta dicendo niente di nuovo da questo punto di vista, però Trump lo sta mettendo in pratica in un modo molto aggressivo e non ortodosso. E direi, diciamo, che sull'Ucraina, mentre su Gaza ho l'impressione che abbia fallito proprio perché ha preso posizione e sta con la destra nazionalista, razzista israeliana, sull'Ucraina gli do il beneficio di inventario, vediamo che cosa fa, perché certamente in questo momento si stanno creando delle aperture, c'è un movimento che non vedevamo da molto tempo. Tra l'altro, proprio in queste ultime ore si sta muovendo anche Erdogan, il quale dalla Turchia promette truppe turche, se ci fosse bisogno, da mandare per il contingente di pace in Ucraina.
E questo è tutto un altro capitolo ancora assolutamente importante, quello di chi andrà a fare questa opera sul terreno. Grazie Lorenzo Cremonesi, Corriere della Sera, una buona serata.
Grazie a voi, buon lavoro.
La situazione per quanto riguarda l'Ucraina, chissà se avrà ragione Lorenzo Cremonesi a dire che ci potrebbero essere delle aperture in una situazione così difficile, insomma, ma c'è un tema che invece attiene al nostro immediato, i nostri rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti, dove invece le cose non vanno bene perché Trump ha annunciato i dazi al 25%. Buonasera Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, ciao Luigi.
A chi fanno più male questi dazi al 25%? Per ora annunciati naturalmente, quindi poi vedremo come saranno concretamente.
Beh, se fossero confermati i livelli, direi che in Europa fanno malissimo alla Germania e all'Italia, all'Italia anche in quanto subfornitore della stessa Germania, perché molta parte delle esportazioni tedesche, il saldo commerciale di Berlino è di circa 80 miliardi, quello italiano di circa 40, ma una parte di quell'80 miliardi della Germania hanno una ricaduta anche sulla manifattura italiana, quindi probabilmente l'impatto potrebbe essere anche superiore, diciamo intorno ai 50-60 miliardi in termini di esportazioni complessive, considerando questa quota della Germania.
Questo, tra parentesi, fa dire a molti analisti che Giorgia Meloni farebbe meglio legarsi alla, politicamente più alla Germania che agli Stati Uniti in questo momento, ma poi la vediamo un'altra volta. Ma non è un problema anche interno per gli Stati Uniti, perché tutto sommato noi siamo il primo
partner. Rilevantissimo. Rilevantissimo. Questa settimana sono emersi numeri che confermano la preoccupazione degli stessi consumatori americani. Innanzitutto l'indice, diciamo, di fiducia dei consumatori è sceso di 7 punti in un solo mese ed è la prima volta che accade dall'agosto del 2021. E poi la stessa associazione dei produttori di alluminio e l'amministratore delegato di Alcoa, che è una delle più grandi imprese multinazionali basate negli Stati Uniti, hanno detto che per esempio i dazi sull'alluminio potrebbero produrre un impatto negativo occupazionale con una perdita fino a 100.000 posti di lavoro, 20.000 diretti e 80.000 indiretti. Ovviamente tutte queste previsioni poi necessitano una verifica sul campo, perché da una parte la tariffa potrebbe non avere un livello così elevato, perché sappiamo che tra l'annuncio di Trump e l'attuazione poi del meccanismo ci sono sempre delle differenze enormi, appunto, e poi per effetto del fatto che l'annuncio stesso dei dazi ha fatto indebolire ulteriormente l'euro nei confronti del dollaro, quindi una parte dell'effetto di incremento dei prodotti determinato dai dazi potrebbe essere assorbito dal deprezzamento dell'euro e rafforzamento del dollaro.
Grazie Andrea. Andrea Di Stefano, ricordiamolo, direttore di The Washington News. Una buona serata.
A voi, buona serata.
Buona serata anche da parte mia, che sono Luigi Ambrosio, perché siamo arrivati alla fine, sono le 20.30, l'orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 20. Ora vi lascio, se volete, con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.